con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. SplashSpa.ch.
Paolo, Guglielmoni.
Ben arrivati per chi ci guarda.
Estintori Meteor. Estintori Meteor.
Buongiorno.
Estintori Meteor vi offrono le formazioni del seguente incontro.
È tornato Casolini.
Inter.
Bentornato. Inter. Dai, fai la formazione degli anni 80.
Zenga.
Vai.
Bergomi.
Poi Ferri. La pausa.
Breme. Il compianto. Matteoli, Ferri, Mandorlini. Bianchi, Berti, qua sbagliano tutti perché direbbero Klinsmann, ma l'anno dello scudetto.
Matteoli.
No, l'anno dello scudetto.
Bianchi,
Berti e
Matteus.
Diaz.
Diaz,
Matteus e Serena.
Allora, però,
a disposizione di Giovanni Trapattoni, Malgioglio, Verdelli, Baresi, Fanna e Morello. Dirige l'arbitro Coppetelli, allora, coadiuvato da Gabo.
Dicevamo, è tornato Nicolò Casolini, ecco. ben tornato.
Importante
Nicolò.
Dire che allora tutti nei bar stamattina stanno parlando del fatto che Christian Vitta rinuncia.
Vero?
Ecco, sì, pronto?
Vero. Però, posso
allora,
confermare?
Ho capito, dico due
però
parole.
Finché c'è Vitta c'è speranza.
Allora, però nei bar si parla anche, Giacomo Mocetti, ben arrivato, della vittoria della Svizzera ai quarti, finalmente contro la Svezia, e andiamo in semifinale.
Una grande partita, una grande serata di sport. Si sono visti i fantasmi lì nel primo tempo, quando sotto 1-0 Kukan si è beccato 5 minuti, si è temuto il peggio, e alla fine invece si è risolta, come era d'altra parte pronosticabile, una grande Svizzera contro una...
Tu l'avevi detto ieri, eh?
Ho una domanda per te, Nico. Cosa ne pensi del fallo di Timo Maier, che è stato sanzionato con 2 minuti per cross-check?
Era penalità di partita, secondo
era
te?
Era penalità di partita.
Non hai visto niente?
No, ho visto la partita mentre cenavo.
No, ma l'hai visto il fallo
no,
di Timo
Maier? No, non l'ho
visto
il fallo. Iosi, Malgin e Türkauf. E sul gol di Türkauf in particolare, il nostro tavolo si è alzato in piedi urlando.
Che tavolo? Dove eri ieri?
Ero a cena, la cena fatta a calcio.
Cena fatta a calcio?
Descrivi.
Cioè, è una cena fatta a calcio. Cosa ho detto,
mangiato?
Sono andato all'Ushuaia di Ibiza fino alle 5 di mattina e sono arrivato diretto.
Perché quante cene fate del fantacalcio all'anno?
Quella dell'asta,
sì, all'inizio,
di inizio
stagione,
campionato,
sì.
Alla terza di campionato, quindi a fine mercato, quindi okay. Prima della terza di campionato e quella di fine anno.
E com'è, vi scannate?
No, ma soprattutto come sei andato al fantacalcio?
Sono due le classifiche, scontri diretti e punti, terzo e terzo. Quest'anno molto male, ho sbagliato gli attaccanti.
Sei d'accordo con me che quella che conta davvero è quella dei punti?
Assolutamente, che ho vinto l'anno scorso, quest'anno terza. Che è il mio amico felice,
no,
quest'anno.
Frega
felice.
Niente, frega zero, parliamo
però
di ok per cortesia.
Ti sei dimenticato una cosa, nei bar si parla di tre cose, sì, stamattina.
Tra l'altro mi scrive una mia amica, scusa, su WhatsApp, Mirka, che magari conosci anche tu,
sì,
che mi dice, è possibile che Casolini appare un po' gordo in televisione?
No, sono dimagrito ultimamente, Mercetti lo può confermare. C'ho anche un'ottima polo portofiniana stamattina. No, volevo dirti, sono tre cose delle quali si parla nei bar.
Vitta,
mondiale di hockey,
okay,
e Sinner.
E Allegri,
no,
e Sinner.
Sinner. Cioè, attenzione, Sinner, eh? Sì. Sinner. Il ciclista stamattina aveva la pagina su Allegri, come entrato aperto su Allegri perché è milanista. Sì. Ma Sinner è un tema stamattina.
Sono tutti temi, ma ne riusciamo a svolgere uno per volta? Prego, Mocetti.
Ma non è detto, no, il processo di Biscardi ne faceva 40 per volta.
Diamo la moviola in gambo la moviola.
No, la nazionale,
no,
possiamo dire
detto...
che per la prima volta abbiamo mostrato di essere superiori rispetto alla Svezia, sì, anche nel gioco.
Quello
cioè...
lo dicono i numeri, perché è la prima volta che negli scontri a eliminazione diretta vinciamo contro la Svezia. L'unico timore che ho è che siamo un po' come gli inglesi nel calcio, no?
Attenzione.
Per cui ci convinciamo che è l'anno giusto, è il mondiale in casa, eccetera, eccetera.
Giochiamo con la Norvegia.
E poi finisce male. Appunto, con la Norvegia non ci saranno problemi, lo sappiamo tutti. Come ha detto Ivan Zippili ieri, avessero detto inizio mondiale in semifinale, incontri la Norvegia, firmavi subito. Però poi bisogna vincerlo.
Allora, ieri Paolo Duca ha detto...
Sarebbe una delusione non vincerlo, Joss?
Beh, sì, direi di sì, perché adesso arrivi con
opinione.
4, abbiamo capito che abbiamo già conquistato 4 argenti negli ultimi 15 anni. Il primo mondiale in casa dal 2009, da quello del 2009, c'è tanta pressione, è vero, ma c'è anche, insomma, ci si aspetta che finalmente... ce lo si porti a casa.
Ieri Paolo Duca in televisione accanto a Filippini nel dopo partita
non
ha detto,
Gretzky ricordiamo,
sì, Filippini si pettina come Ten Ten. ha detto Paolo Duca che abbiamo pagato il prezzo, cioè una squadra che si è sacrificata fino all'ultimo, e questa è forse anche una bella eredità di Patrick Fischer. Mi permetti, Casolini, di riportarti nel mondo dell'hockey, del quale tu sei completamente digiuno, con un piccolo quiz che piace ai nostri ascoltatori, no? Certo. Abbiamo messo anche per social l'intervista che ti ha fatto Christer Cantoni sui termini dell'hockey, non ne sapevi uno.
Posso aiutarlo con dei ragionamenti,
okay, Paolo? Ti chiedo, okay, le penalità minori, quanto dura una penalità minore?
Due minuti,
bravissimo. Mettiti bene le cuffie come si faceva con i quiz di Mike Buongiorno. Mi dici il cross check cos'è, che penalità è? Pronto?
Il cross check è due minuti danno.
No, ma non è quello il concetto.
Cosa consiste? Cosa
penalità è? Pensavo
che penalità è? Di cosa è fatto un cross check? Prego.
Un cross check.
Passo.
Allora. No, Joss, ma lo puoi aiutare?
Cross
check.
Cross.
Ma tu veramente hai guardato la partita ieri?
Sì, anche.
Okay. Cross check è quando cross. Tu
vai col bastone addosso sulla balaustra.
Sì. No, più o meno.
Non necessariamente sulla balaustra, anche se sei in mezzo alla pista, attacca fin scia un cuscio al bastone come una tenaia. Tenaia, okay.
Andiamo avanti. Che differenza c'è tra l'aggancio e la trattenuta?
Che l'aggancio è fatto col pattino.
No.
O col bastone.
No. Come col pattino,
no, col bastone,
bastone,
cioè, oppure lo
tu prendi il bastone
prendi
a mo' di uncino.
La seconda è corretta. L'aggancio
due minuti bastone. Aggancio, tra l'altro.
Buono, gli
stiamo parlando
buono.
Solo di penalità di due minuti. Bastone alto, che fattispecie è? Pronto?
In bastone alto, ci cioè, dipende quando arriva un disco nella zona del
sempre
del
Fantozzi,
portiere,
bastone
e uno un giocatore con il bastone alto va all'altezza casco del
no, qua.
Spiega. Sì, sopra all'altezza della traversa della porta, però non è che deve essere davanti alla porta, può essere
gol
anche
non
mezzo,
valido
in mezzo
annullato.
Alla pista anche lì puoi fare.
Tante volte
bastone
si guarda il
viene
centimetro al video per vedere
bravo
se il bastone è posizionato un millimetro sopra o un millimetro giusto, sotto, vedi bravo che si parano, fanno così, poi fa così.
Joss,
e annulla.
Bastone alto non è anche quando prendi la faccia di un giocatore, magari.
Sì, è di solito di prendere qualcuno, perché se giri così in mezzo, esatto, alla pista e non hai nessuno attorno,
però
non è
sul portiere.
Alto.
Il visionamento, no, del gol sul bastone, sì, alto e sul portiere.
Non parliamo in 14.
No, no, sul portiere, anche sugli
comunque
avversari.
Scusa, tu non è possibile che ogni volta sui che giocatori si parla in due dici non parliamo in 5, non parliamo in 14, stavate parlando in due.
Sì, no, esatto.
Attenzione, se durante il gioco bastone cade sul ghiaccio, un bastone di qualsiasi giocatore di qualsiasi squadra, le due squadre,
sì,
e praticamente viene spinto via, è due minuti o no?
Viene spinto via dall'avversario o viene spinto via?
No,
dalla... no.
Certo che due minuti.
Come due minuti? Sì.
Non si è capita la domanda.
L'ho posta male, chiedo scusa soprattutto al pubblico. Quando praticamente c'è un bastone davanti al portiere.
C'è un bastone in mezzo alla pista, stanno pattinando, andando in contropiede, uno lo butta laterale.
Racconta tu, Balmeri.
Non lo so neanche io, Paolo, quando penalità.
Quando c'è un bastone che cade per esempio davanti al portiere.
Cioè non puoi usarlo apposta come
lo chicchi via, no? Per evitare che rompa le scatole, è due minuti.
Ma sei sicuro, è vero?
C'è scritto. Però vedi Paolo, sicuro tu non sai queste regole.
Sicuro
sei andato a cercarle ieri su Wikipedia, sei peraltro insicuro di averle lette capite bene e adesso fai il quiz, ma
diving,
non è credibile.
L'ultima diving?
Diving l'ho fatto alle Maldive una volta. Ho fatto il brevetto.
Comunque, no, questa è simulazione, il fallo più brutto che esista nell'hockey, possiamo dirlo Paolo. No, e poi parliamo due secondi.
Quasi d'ergastolo la simulazione nell'hockey.
No, parliamo due secondi
per chi
l'ha
visto. Tutto il mondo simula. Poi, scusa, sai cosa mi manda ai pazzi dell'hockey?
Sentiamo.
Che la simulazione viene vista praticamente come un'associazione a delinquere.
Sì, però sono dei grandi perché si tolgono i guanti.
Ma poi si tolgono
pugni.
I guanti e come Tyson con Holyfield si ammazzano di botte. Ma la simulazione è dall'ergastolo in su.
Su questo devo dargli ragione.
Cioè, è una roba dell'altro. Cioè, quando si menano, che si levano i guanti e si spaccano la testa. Cioè, è meno grave di una simulazione. Ma chi l'ha detto?
Allora,
sono regole allucinanti.
Chiediamo a Mocetti, che ha il polso anche degli ascolti
che
RSI.
È sempre 2C, tra l'altro.
Sì. Chiediamo a Mocetti quanto questa nazionale piace, viene seguita dal pubblico.
Ma siamo ancora a questa domanda?
Ma posso questo? Se sono l'unico te che non la guardi.
Scusami. Cioè, adesso faccio una mia intemerata alla vecchia maniera.
Sai quella sensazione che la condivido
pienamente. Andiamo in finale, vinciamo il mondiale, è l'unico che non la guarda sei tu.
Mi state dicendo che è lo sport che guardano tutti. Ma si può chiedere ogni puntata come vanno gli ascolti? È come se alla finale di Champions League uno va: scusa, come sono andati gli ascolti a Parigi quest'anno tra il Parigi, cioè, ma ci mancherebbe, scusa, che vadano male, no, ma che domanda,
allora,
è?
Non alteriamoci, e lo dico soprattutto a me stesso, ma l'hockey su ghiaccio, il disco su ghiaccio, è il primo sport svizzero.
E tu non lo guardi.
Ma che domanda fai?
Allora, ci mancherebbe che siano...
Lasciamo parlare Mocetti due secondi.
Cioè, ti sorprendi che sono alti gli ascolti di una squadra che gioca in semifinale di un mondiale dello sport nazionale? Cioè, ma cosa hai scoperto? L'America dopo il 1492? Ah, guarda New York, non l'ha scoperto nessuno. Ma ti rendi conto dove siamo? No, ma è una roba dell'altro mondo.
Sono pienamente d'accordo. Peraltro non è vero che l'hockey è lo sport nazionale, questo lo dicono i numeri, esatto. Il calcio è più praticato, fa più spettatori, più gente allo stadio, no,
in Serie A.
Detto
non
questo,
direi
assolutamente
in,
sì.
In Serie A il calcio fa più spettatori dell'hockey,
assolutamente, sì. però tu devi guardare oltre Lugano, oltre la tua cittadina,
ma se Basilea fa 30.000, Berna fa 30.000, San Gallo fa 18.000, ma certo.
E però non vivi nel paese reale, come al solito. Devi allontanarti da Lugano, dove vivi tu.
Che ha
a Lugano fa più l'hockey, siamo d'accordo. In Ticino fa più l'hockey, siamo d'accordo.
Sì.
In Svizzera no. Detto questo, è ovvio, Paolo, su questo ragiona Nicolò, è ovvio, è un grande successo di pubblico. Assolutamente. Non abbiamo ancora i dati d'ascolto di ieri sera. Ci saranno state decine e decine di migliaia di persone nella Svizzera italiana che hanno seguito la grande partita della nazionale svizzera. E
io pretendo che Nicolò guardi le
settimana.
Partite, guardi la partita con la Norvegia e l'eventuale finale, lo pretendo.
No, ma la finale io la guarderò. Io non ho detto che non guardo. È uno sport di quelli che vanno per la maggiore in questo paese che mi piace meno, ma non è che uno deve essere, ma lui stesso non è un appassionato di hockey.
Semifinale, ricordiamo, domani a partire dalle ore 15 sulla 2.
Paolo mi dice di mandare un brano, me lo lanci tu Nico per favore?
Non so cos'è, dimmi.
Il nuovo brano degli Sgaffi, in anteprima mondiale assoluta,
allora,
a Bar Sport.
Ringraziamo veramente gli Sgaffi che ce l'hanno data in anteprima mondiale. C'eravamo noi, Radio Düsseldorf e Campobasso Channel, proprio in lizza per l'ultimo posto, ce l'hanno data a noi. Quindi ringraziamo gli Sgaffi con il titolo
Schöni Panorama. Dopo facciamo anche la recensione.
Ottima, ottima. Un pelino sotto Ed Sheeran.
Schöni Panorama degli Sgaffi da lunedì sulle migliori piattaforme di streaming. Su vinile non lo so, grazie Sgaffi.
Prego.
Allora, vado con la sigla? Vado.
Vai. Perché, caro Paolo, è un weekend,
caro pubblico,
caro pubblico,
Paolo, ecco,
è un weekend incredibile. Giro d'Italia con tappa sulle Dolomiti domani e domenica l'arrivo a Roma. Quindi Giro d'Italia che andrà a premiare un nostro grande atleta che tu hai visto da vicino, hai abbracciato, accarecciato, gli hai abbracciato il sudore, Vingegaard, sei stato con
perché
lui.
Perché è nostro atleta.
E perché è suo, lui è un grande tifoso.
Beh, ha vissuto anche qui.
Esatto.
È vero,
Gran Premio del Mugello di moto.
Ok.
Semifinale Svizzera-Norvegia alle 15, eventuale finale con... cioè, la finale c'è, ma eventualmente con la Svizzera domenica. Domani 18, finale di Champions League Arsenal Paris Saint-Germain.
Lo studio dalle 17, facciamo un po' d'ordine, stai elencando cose che gli ho detto io.
Domenica la Svizzera. Sera, domenica la Svizzera di calcio sembra... contro la Giordania e De Lucia.
Sembra hai mente sui social quando si vedono le liste di Matteo Salvini che dice parole a caso. Sembra
ecco,
quello.
Allora, però devo fare una precisazione. Domani la Svizzera contro la Norvegia alle ore 15 sulla 1.
Perché c'è il Giro d'Italia sulla 2.
Perché sulla 2 c'è il Giro d'Italia e poi c'è la finale di Champions a partire dalle 17. Insomma, dopo la tappa. Devo controllare gli orari. Ci sarà Roland Garros che va sempre a incasinare la programmazione perché non si sa mai a che ora siano le partite.
Felicemente incasinare.
Ma sai che la durata sì. Tu che sei abituato a fare quattro sketch comici e basta. Quando hai una programmazione molto ampia.
Ha parlato quello che ha spaccato la gamba.
E una partita dura magari 7 ore. Tu non puoi fare la programmazione. Sì. Lavori per questa azienda.
È un disastro.
Fermi.
Domenica, e mi fai finire la programmazione. Sì. Domenica il Mugello alle 14.
Con Elias Bernasconi?
Sulla 2, no. Con Daniele Navano.
No, ci abbiamo degradato.
Poi abbiamo la Svizzera contro la Giordania sulla 1 alle 14:30.
Calcio amichevole.
Ma da San Diego?
Ma di cosa? Di
da
calcio.
San Gallo.
Ah. C'era il San poi.
Svizzera-Giordania.
Sì.
Fai i mondiali la Giordania.
Ma
la
quando finisce sta cosa?
La sera alle 20 la finale dei mondiali di hockey. Insomma, questo più o meno.
Ok, attenzione, abbiamo una sorpresa. Vai. Per questa puntata.
Vai.
Le storie di Nico.
Allora, Bravo.
Chi ha fatto la sigla?
Applaudiamo lo Hobbit di Morbio. Bravo Nicolò.
Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta la sigla? Mauro Repetto?
Confermi. Comunque, aspetta che
un giorno senza Nicolò stai parlando solo di lui, solo con lui.
Sì, questo chiaro. Cosa ti ha detto tua mamma ieri che sei stato sostituito degnamente dai tuoi colleghi dello sport, Bernasconi e Laurenti?
Che di solito è un haters mia mamma.
Hater?
Sì.
Ma senza la S.
No, perché sì. Parisi anche. E ieri mi ha scritto: puntata molto seria senza di te.
Che è una
veramente è data dal ciuffo di Bernasconi.
Allora, Moccetti ha detto una cosa molto vera. Quando è un po' quando manchi, si sente. Allora, oggi ti abbiamo preparato una sorpresa. Abbiamo preparato la storia di Nicolò Casolini, che si svolge su due binari. Principalmente, diciamo, un binario è il Casolini che voleva diventare calciatore professionista, avendone il talento. Mi confermi che
avendo solo la tecnica.
La tecnica va bene, l'altezza magari meno. E poi c'è
anche
Casolini.
La velocità, meno.
Sì, vieni vicino al microfono quando parli. Prego. E poi c'è il Casolini che trova il lavoro dei sogni alla RSI, perché con la RSI, ricordiamo, tu hai fatto 3 mondiali, hai visto Messi da vicino a Manaus, giusto, Svizzera-Argentina 2014 e Francia-Argentina Doha in Qatar, la finale 2021, cioè l'hai visto proprio da un metro.
Manaus era Svizzera-Honduras.
Vabbè, quello che è.
Era a Sao Paolo.
Sì, diciamo che comincio male. Allora, la storia, partiamo da quando eri piccolo, sei ancora piccolo per certi versi.
Perché per certi versi, cioè per tutti i versi.
Paolo, non fare body shaming.
È incredibile che li faccia ancora ridere la battuta sulla tua altezza, però.
Incredibile.
Io non riesco.
Sono come quelli che ridono ancora per le puzzette, uguale. Cioè, è proprio rimasto lì, in quella fase lì.
Devo dire che il corpo di Nicolò Casolini non riesco ancora a metterlo a fuoco. C'è subito un paragone tra la crescita di Messi e la crescita di Casolini. La storia di Messi il pubblico magari la conosce. Lui nasce a Rosario, in Argentina. Quando è bambino riesce a scartare tutti gli avversari, andare da porta a porta col pallone. Gli viene diagnosticato, possiamo dire così, un futuro da superstar. Però ha un problema Messi per competere ad alti livelli, non cresce, e quindi la soluzione è che a 13 anni viene acquistato dal Barcellona. Barcellona fa venire tutta la famiglia dall'Argentina alla Spagna e gli paga l'ormone della crescita, e questo che è una cura costosa, e questo è il motivo per cui Messi è riuscito a eccellere. Anche tu hai preso giù, ti hanno inzubito tantissimo ormone della crescita, però perché la medicina non è matematica, il risultato non è stato lo stesso. Messi è cresciuto fino a 1,70, tu sei rimasto 1,54 coi tacchi. Allora vediamo una foto per chi ci guarda in televisione, magari è una foto, ecco, questo sei tu dopo la cura dell'ormone della crescita.
Sembra Ciccio Tavano dei tempi migliori.
Bravo,
vero?
È vero, però
è vero.
Sai che hai fatto un gran bel...
certo.
Hai fatto un accostamento eccezionale, Ciccio Tavano.
Però vedi
bello.
Che alla fine alla fine i suoi riferimenti, Ciccio
Tavano dell'Empoli.
Puoi dirci che fase, per chi ci vede alla televisione, che fase della tua vita era, che rimane la fotografia a pieno schermo?
Le vostre vacanze 2005.
No, dico a livello di aspetto fisico, cioè non so, sembravi un Tamarro 2.0.
No, questa qui era la fase... Pineta di Milano Marittima che non ci ha creduto.
Ma di che anno è quella foto?
2005.
Beh, comunque quelli sono gli anni dove andavano di moda quei capelli lì. Io mi ricordo a Euro 2000.
Faceva anche la stiratura chimica.
Tu ti ricordi a Euro 2000 quando si presentò l'Italia con Cannavaro, Nesta, Totti tutti con il capello lungo, vero. E il cerchietto, no? L'elastico.
Sì. Infatti io lo feci per quello.
Vado veloce e taglio alcune parti. Quando arrivi in RSI, tu entri come giornalista sportivo, ma se non erro agli europei del 2012 c'è il tuo ingresso nel mondo dell'intrattenimento, perché fai un collegamento con la televisione dove fai ridere tutti. Qual era?
2016.
Che fattispecie era?
Ero al ritiro della nazionale svizzera a Juvignac, nei pressi di Montpellier, e feci un collegamento con dei lama che trovai in un bosco alle 11:30, mezzanotte.
E racconta. Cioè, non ho capito, la storia finisce qua, tu è un lama.
No, cioè, non è una storia memorabile, non ha un grandissimo racconto. Cioè, loro mi dissero: Dacomano, fai un collegamento dove ci dici la formazione della Svizzera, prima sera, seconda sera, terza sera, la quarta sera che mi chiedevano la stessa roba, e dovevo dire che Shaqiri giocava di lì, Seferovic di là e Berami di lì, era diventato banale. Allora una sera mi collegai in bermuda e maglietta corta da questo recinto con questi lama, facendoli fare il verso, urlando come uno stracciaio.
Tu o lama? Entrambi.
E quindi tutti rimasero colpiti. Enrico Carpani mi chiamò a mezzanotte e 5
appena finito
dicendo che non si può
ma
fare.
Ma no, ma Sapomia fa un collegamento con i lama, cioè Sapomia fa un collegamento con i lama. No, se anch'io fa l'europeo, se anch'io fa il football, se anch'io. E io dico, vabbè, cioè, insomma, non farò mai più. E invece il giorno dopo ci fu un hype incredibile con questo collegamento, allora capimmo anche Carpani. E buon te, faccio dai lama anche stasera.
ci puoi raccontare, perché ci sarà domani la finale di Champions League, Giacomo, quali sono proprio le fisse, le idiosincrasie di Casolini quando fa la Champions?
Allora, il problema di Casolini fondamentalmente è che la misura del mondo è se stesso.
Okay?
Quindi, ad esempio, io devo lottare perché lui in tutti questi anni vorrebbe invitare ex calciatori della provincia italiana, ok, dicendo ci facciamo raccontare le storie, eccetera. E io provo a spiegargli, guarda, interessano te, forse me, che non sono tutto normale come te, e per il resto non interessano nessuno. Ma, no? E lui fa fatica a capirlo.
Ma tipo chi vorresti invitare?
Allora, io conosco bene, che ti ricordi sicuro anche tu, Todesco che giocava nel Como, biondo Todesco, il famoso Como-Napoli 1-1 Maradona-Todesco, non te lo ricordi? Io ce ne inviterei 0. Tutte 0. le volte 0. 0 a farmi 4. Raccontare di... Sai che tra l'altro Todesco...
Sì, ma chi altri oltre Todesco?
E Sinigaglia che giocava nel Como, il grande Sinigaglia, Marco Sinigaglia.
Ma sarebbe una moria dello share.
No, cioè assolutamente,
lui questo non lo capisce, no? Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che fondamentalmente il mondo... nasce nel 1987-88 e per lui muore a inizio anni 2000, cioè tutto ciò che c'è nel mezzo...
No, 2010 lo tengo dentro.
Ecco, fino al 2010, magari. Tutto ciò che c'è nel mezzo è il meglio, no? Quindi erano meglio i giocatori, era meglio il calcio, era meglio le squadre, erano meglio le maglie, erano meglio i film, era meglio la vita, era meglio tutto, d'accordo?
È vero.
Dopo, adesso sono tutti scarsi, nessuno a livello, il calcio era un'altra cosa, eccetera, eccetera. Ma senza rendersi conto che il problema è che lui era bambino, era ragazzino e quindi tutti ci portiamo nel cuore come qualcosa di speciale, è quello che abbiamo vissuto in giovane età, ma non vuol dire che oggettivamente fosse meglio di quello che c'è adesso.
Ecco, sei un po' patetico come Arrigo Sacchi quando dice il mio Milan giocava così e è finito quel tempo. Alla fine, anche come mi insegni tu, no? Anche i Frontaliers, che sono stati una bella creazione, un giorno ne parlerà.
Infatti ieri sera ha fatto un post lungo così, esatto. Tutte le proiezioni dei Frontaliers,
allora,
quest'estate.
Voglio
Paolo,
aprire una digressione manzoniana. Tu mi scrivi sempre sulla chat, Paolo, what a Paolo, che bel Paolo, Paolo un fratello, confermi?
Sì.
Ecco, tu mi chiami sempre fratello. Sono andato a leggere sulla Bibbia la storia di due fratelli che non finisce proprio bene, no?
Caino e Abele.
Allora mi sono detto, ma perché mio fratello che mi aveva detto a Natale andiamo con tutta la famiglia, con le figlie, con mia mamma a vedere il film dei Frontaliers, non è mai andato a vedere il film?
Allora, questa...
Ho una notizia clamorosa per te. Parte la tournée cinema all'aperto dei Frontaliers.
Non so, quella che citavo prima.
Stasera a Paradiso, in piazza Municipio, c'è la prima proiezione all'aperto del film. Allora tu prendi armi e bagaglie da Morbio, porti tutta la famiglia e li porti a vedere il film.
Allora, invito...
Stasera c'è Monza Catanzaro, Paolo.
Uno, cioè, tra l'altro, stasera c'è Monza Catanzaro per andare in Serie A. Non mi muovo neanche, non se c'era la prima dei Frontaliers, ma se c'era Dustin Hoffman in persona che mi parlava ancora di Hulk, capitano Uncino. C'è Monza Catanzaro, si parte dal 2-0 dell'andata al Ceravolo per il Monza con reti di Hernani e Caso. Quindi il Catanzaro per vincere, per andare in A, deve vincere 3-0, perché il 2-0 non basta, perché il Monza era meglio che... piazzato in classifica, sold out al Lupower Stadium. Andare a vedere il Monza è un'emozione, perché musica di Max Pezzali prima della partita, i panini ancora
solo,
c'è
scusa, solo, no,
o formaggio solo, o prosciutto,
esatto, la cosa interessante allo stadio di Monza
bagai,
panino o prosciutto
bagai,
o formaggio
allo frega niente.
Scusate, volevamo dedicare un attimo al film di Paolo Guglielmoni, possiamo dire, certo, però voglio dire, se lo stiamo promuovendo in questo momento,
invitiamo la popolazione di Paradiso, qualora si presentasse, a vedere il film, a portarsi 40 boccette di Autan, perché il cinema all'aperto in questo momento, che poi già Paradiso è messa bene, figurati quando venite nel Mendrisiotto che abbiamo delle pernici come zanzare, la fate nella zona di Stabio Seseglio, praticamente ci avete bisogno
Mocetti,
la disinfestazione che arriva.
Moccetti è andato a vedere i Frontaliers?
No. Io mi guardavo le puntate che c'erano su YouTube una quindicina
di fa. Avete 3 minuti per parlare della Ferrari Luce, vai.
Allora, la Ferrari Luce è una sconfitta clamorosa di Balmelli, che diceva non interessa a nessuno. Allora, questa mattina mi sono svegliato, Il primo video che ho visto è un gol di Emegara quando giocava nel Siena. Il secondo video che ho visto
innocente Emegara svizzero,
fa gol di Emegara quando giocava, perché sì, è uscito l'algoritmo.
Ma non puoi, non però puoi baciare i tuoi figli come facciamo tutti la mattina,
no? Cioè, guardare
il gol di Emegara.
Il secondo video che ho visto era un video fatto con la I della Ferrari Luce che si trasforma in un toy toy, ok? Sì. Perché i colori sono quelli, no davvero.
Ricontestualizziamo però Giacomo, ricontestualizziamo la notizia.
La Ferrari Luce è la prima Ferrari tutta elettrica che è stata presentata alcuni giorni fa. Il titolo è crollato in borsa, Montezemolo ha detto che dovrebbero strappare il cavallino da quella Ferrari, Balmelli ci ha detto non interessa nessuno. Io ho fatto notare che quel pomeriggio la RSI ha mandato una notifica sul tema, lui ha risposto con ironia, ne parlano anche il New York Times e il Washington Post, il New York Times e il Washington Post hanno fatto degli articoli sulla Ferrari Luce. E per finire, Papa Leone due giorni fa a Castel Gandolfo ha provato la Ferrari Luce,
e Sergio Mattarella,
che è un fenomeno assolutamente globale e clamoroso. Sì.
Posso dire una cosa?
Certo,
allora,
completa discolpa.
Ho visto anch'io l'immagine, la foto di questa Ferrari, è veramente orrenda. Sono d'accordo con voi.
Il tema era se arrivano o no le notizie a Camorino.
La domanda è, ma è una notizia sportiva questa?
Certo che lo è.
Perché?
Perché compete, cioè è il mondo,
cioè, la Ferrari Luce corre in Formula 1.
Il mondo Ferrari è una notizia sportiva.
I motori fanno parte del mondo dello sport.
Casolini, tu sei contro l'elettrica
Nico?
Ferrari?
Sì.
Perché?
Sì. Perché la Ferrari...
Puoi aprire le mani come se fosse un albatros.
È il cavallino rampante e deve rombare sulle strade, quindi sono d'accordo con Montezemolo.
Posso però dire una cosa, visto che ci chiediamo di cosa si parla nei bar oggi?
Sì.
Scusa, ma a Bellinzona non si parla dell'Acebe?
Certo, assolutamente oggi. Sì. Allora, non ci sono ancora stato al bar a Belli, ma sicuramente si parlerà del grande Marco De Gennaro.
No, ecco, ti fermo
grazie
subito.
Al suo impulso. No, l'ha detto già la domenica
scorsa. Ecco, non è nella cordata,
ma ha contribuito a mettere...
Potete mettere un soggetto
tra loro
a casa, non capisco. Qual è il soggetto?
Il Bellinzona, l'Acebe.
Sì, d'accordo? Che viene salvato da chi?
Allora, non è detto che sia salvato. Marco De Gennaro ha messo insieme questa cordata di imprenditori locali. Ok, lui non entra come azionista
tipo,
per
nomi,
il momento.
Facciamo nomi perché
abbiamo
non si
il coraggio
conoscono.
Di fare i nomi.
Sì, ci sono dei nomi.
C'erano c'è Lalo del Co, Morelli. No,
c'è Lalo. Morelli,
grande
Lalo. Pare, no?
Ah, okay,
comunque,
Morelli
ci sono
no.
degli imprenditori locali. Non facciamo nomi che poi sbagliamo.
Ma non c'è dentro anche Costantin.
Ecco. No, Costantin non è al momento come azionista.
Quindi scusami, Morelli no
questo.
E del Co sì, no, non ho capito.
Questo a quanto ci risulta, poi magari veniamo smentiti domani. Inizialmente la notizia era che Costantin e De Gennaro erano nella cordata, invece è stato smentito questo. Il punto è che Truio ha ceduto il Bellinzona, è disposto a cederlo a un franco. Ma adesso c'è Bentancur che vuole i soldi da Truillo. L'abbiamo sentito ieri in serata.
Anch'io cederei volentieri i miei debiti a un franco.
L'abbiamo sentito ieri in serata. Bentancur, lui da Truillo vuole fino all'ultimo centesimo,
che sono 800.000 franchi circa.
Io magari ci mandate un messaggio a casa se avete capito qualcosa di questo lungo intervento. Torniamo
guarda
tra
che
poco.
La gente legge i giornali.
Sì, però mettiamo un soggetto, un predicato che aiuta la comprensione.
Stiamo tornando, ragazzi. Ci siamo tutti al comunale.
Bar Sport, la finale di Champions. Bar Sport.
Domani a Budapest in diretta sulla 2 con lo studio dalle 17, la partita dalle 18 tra PSG e Arsenal. Con il PSG favorito abbiamo una sorpresa, Giacomo. Pronto?
Sì, buongiorno.
Però aspetta, pizza
sì,
microfono.
Scusa, avevo il microfono spento.
La
sorpresa sarebbe il collegamento telefonico.
Per forza.
Abbiamo con noi, tornerà domani in studio per la finale, Valon Berami.
Ciao Valon.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Allora Valon, io è una vita che voglio, sono Guglielmoni, è una vita che voglio farti questa domanda. Tu eri nello studio Champions della RSI l'anno scorso, sei stato sostituito da Ganz quest'anno perché hai preso un'altra via professionale, e però farai tutto il mondiale con noi della RSI, questo ci rallegra. Volevo farti una domanda sullo studio della Champions dell'anno scorso. Tu che hai giocato ad altissimi livelli cercavi di fare i tuoi ragionamenti e Casolini continuava a sovrapporsi con le sue scemenze. Dalla televisione vedevamo veramente che gli volevi mettere le mani al collo. È così?
No. Quello no, però è bellissimo condividere lo studio con idee diverse. Poi ogni tanto, come ho detto recentemente, spero che ogni tanto scherzi, però dubito, mi sembra, no, di vedere un attimino l'andazzo. Però ogni tanto lo guardo e dico, ma sicuramente scherzerà. Invece anche dopo, dietro lo studio, poi continua con il suo discorso e se ne va a casa pensando di avere ancora ragione, però è fantastico anche quello.
Ecco, quando per esempio dice che Ancelotti, che ha vinto 5 Champions League, le ha vinte per il fattore C, è clamoroso, no, Valon?
Sì, no. Ma per questo che ti dico, lui a me piace che lui vada a dormire convinto di quello che dice, però poi dopo le idee sono veramente distanti, almeno le mie con le sue, però è divertente anche quello. Dai.
Quello importante per il pubblico. Prego Casolini, puoi fare una domanda al tuo fratello di cordata?
No, mi interessa sapere domani, perché io do un favorito assoluto, che è il Paris Saint-Germain, che vincerà sicuro per me domani, anche se gente addentro mi dice di no. Secondo me già la Coppa è già a Parigi. Voglio sapere se è d'accordo con me oppure la sua opinione sia diametralmente opposta.
No, è ovvio, non è che hai detto qualcosa di clamoroso. Per una volta dico, è una squadra che ha vinto l'anno scorso, sta ancora bene. Per me la vedo meno facile di quello che sembra, anche per come si incastrano le due squadre. Una ti porta un po' la frustrazione, che è l'Arsenal, per modo di giocare, ti porta un po' la frustrazione, mentre l'altra è una squadra che ha bisogno di esprimersi, di giocare, di divertirsi, e questo un po' può cambiare un po' le carte in tavola, perché l'Arsenal non sembra, ma è una squadra che quest'anno ha meritato di essere in finale, ha meritato di vincere il campionato, ma proprio perché ha uno stile di gioco particolare, non bello da vedere, non quello che ti porta ad essere favorito prima di una finale, però è quello che ti porta perlomeno a giocartela ad armi pari contro una squadra che è la migliore al mondo in questo momento, come il PSG.
Sono d'accordo con Valon, è difficile battere l'Arsenal. È favorito il Paris Saint-Germain, è la squadra più forte al mondo, come ha detto. Offensivamente è impressionante, però è difficile battere l'Arsenal, Nicolò. Quindi dire che la Coppa è già a Parigi, secondo me, è però eccessivo. No. Peraltro l'Arsenal, avendo vinto la Premier League, ad esempio a differenza dell'Inter l'anno scorso, gioca con una serenità diversa.
Però non sprecate quello che potreste dire domani in televisione.
Hai ragione, che è lungo. Un'ora
c'è Valon domani? C'è
Valon, l'ho detto prima, non mi hai ascoltato.
No, chiedo scusa. È importante che ci sia Valon che tira su un po' il livello.
Assolutamente.
Okay.
Assolutamente.
Perché giocano alle 18, che il pubblico se lo chiede? Perché sto lì magari a grigliare i cicite e magari mi perdo la partita?
Proprio per favorire il pubblico. Ritengono che si arrivi a una fetta maggiore di pubblico giocando alle 18.
E tu cosa ritieni nel tuo cuore?
Io ritengo che era più comodo avere la finale alle 9 di sera.
Valon, ci si appresta al mondiale, sarai con noi al mondiale, che Svizzera sarà.
Guarda che non è sordo, ci sente.
Ma io ho il tono di voce forte.
Cioè, no,
si va ai quarti di finale quest'anno al mondiale, oppure lo scoglio degli ottavi è sempre lo scoglio insormontabile per la carovana rossa
crociata? Sono anche i sedicesimi quest'anno,
sì,
prima,
ma
ricordiamo.
I sedicesimi sono già passati.
Ma in realtà dobbiamo, secondo me, da questo mondiale dobbiamo domandarci se i quarti di finale valgono come i quarti di finale di una volta, cioè, ma non perché io ho giocato in quell'era, non per fare paragoni, quello non mi interessa, più che altro vedendo le partite che ci sono ho la sensazione che ci sia un turno, ma anche per quanto riguarda le statistiche, i marcatori storici del mondiale, presenze, mi sembra che cambi un po' tutto per il livello che c'è, o chi passa gli ottavi, chi passa i quarti, cioè, mi sembra che i quarti diventeranno un po' gli ottavi di una volta, perciò non riesco neanche più ad avere il paragone proprio per questa apertura con molte squadre, però che obiettivamente se guardiamo i primi turni abbassa la qualità, non c'è una sfida, sfida vera.
Però scusa Valon, perciò io l'ho detto qua in questa sede, ci sono partite tipo Curaçao, Uzbekistan, cioè alla fine il livello non è quello di una volta, però qui mi hanno detto no, è bellissimo vedere il Curaçao, è bellissimo
io
vedere l'Uzbekistan.
Io sono sicuro che Valon non solo guarderà l'Uzbekistan, ma il giorno dopo verrà con i dati sulla fase di transizione dell'Uzbekistan.
Valon ha giocato al Genova con Shomurodov dell'Uzbekistan, quindi no, giusto?
Sì, esatto, sì.
Ha giocato forse anche con Paolo Cannavaro, fratello del CT dell'Uzbekistan.
Esatto, quindi sull'Uzbekistan saremo prontissimi. Allora,
ma io voglio vedere gli ascolti però dell'Uzbekistan.
Quelli li vedremo poi. Però possiamo dire una cosa? Chiedo a Nicolò, su Valon Berami, visto che si parlava dell'epoca di quando ha giocato lui, che è sempre stato venduto come un mediano vecchio stampo di quelli che recupera palloni, che picchi, eccetera. Ma tu mi dicevi recentemente... Valon tecnicamente era forte.
No, ma Valon...
cioè, era forte davvero.
Allora, c'è un falso storico che dicono quando era ragazzino che giocava non aveva... No, Valon tecnicamente rispetto alla media di chi giocava con Valon nei settori giovanili era 10 gradini sopra anche a chi faceva il trequartista. Poi è chiaro che se lo rapporti a Marek Hamšík è meno tecnico, quindi noi lo vedevamo a quel livello lì, anche perché Valon noi non l'abbiamo mai visto a un livello basso, ha sempre giocato a livello alto.
Ma il rapporto a te, tecnicamente?
Un pelino sotto.
Valon, rispondi pure, prego.
No, rispetto a abbiamo iniziato dicendo appunto di quante cose assurde dice Nicolò, vedi, ne ha aggiunta un'altra prima, proprio, cioè, quindi no, vabbè, ma allora il fatto è il problema è che bisogna capire di che tecnica parliamo, perché bravo, poi esatto. Se la tecnica, tanti sono bravi anche in Serie A, Serie B, Serie C, in Serie C sappiamo che se trovi dei talenti poi cambia la tecnica in velocità. Quello che a me mancava è proprio la velocità, no? Quando poi il gioco diventava sotto pressione alta, in velocità facevo molta più fatica, quindi veniva fuori una tecnica di base un po' più debole rispetto magari a come ho detto prima, giocatori come Amsi, che anche cambiando la velocità la qualità rimaneva la stessa, quindi molta molta differenza la fa soprattutto la velocità del gesto tecnico.
Ecco, fa onore a Valon Berami anche questa umiltà post carriera. Ti aspettiamo allora per vivere sia la finale di Champions League che i mondiali alla RSI
e la nazionale domenica contro la...
Siamo contenti che torni a parlare ai microfoni della RSI. Buona giornata Valon Berami.
Grazie mille. Ciao
Valon. Bar Sport. Bar Sport. La finale di Champions.
Tutto bene? Alla
RSI. Prudono gli occhi.
Allora, prudono gli occhi perché soffre di allergia. Hai preso l'antistaminico stamattina, Nicky?
Dopo prendo il tuo bilastro.
Prendi il mio, non devi citare la marca, però prendi il mio. Io l'ho preso, io mi sono comprato una scatola da 30 di quello che mi ha dato.
Che ti ho detto,
funziona bene.
Gran farmaco.
Poi non dà effetti collaterali, no. Incredibile, aiuta veramente tanto. Vabbè, chiamate se avete bisogno di consigli.
Su di te ha avuto la crescita del pelo.
No, su di te qualcos'altro, però.
Del pelo sul petto?
Del collo. Allora, mi ha scritto Stefano Ferrando, che è già in piedi a quest'ora perché
ciao, Steve.
Si prepara per la tappa del giro. Prima fa un giro in bici, poi si prepara per la tappa del giro. Uno rammaricato che non abbiamo fatto vedere la foto che venne fatta per lanciare la puntata di Pasqua di Sport Non Stop con Casolini vestito da coniglio.
Sì, sembrava il tenerone del drive-in.
Quello peccato.
È vero, vero, vero. Sembrava il tenerone del drive-in. No.
E poi
niente che non hai
e poi ha fatto un giusto paragone. L'altro giorno c'è stato questo video che girava di Cassano che spiegava come fosse superiore a Baggio lui. Ecco, Casolini che si dice superiore a Berami è più o meno
tecnicamente sicuro.
Tu eri tecnicamente superiore a Berami?
Come calcio sì, poi
ma
dopo.
Come giocoliere in giardino a palleggiare
certo. No, non solo, anche come si copisce la
palla, tipo la Denilson, così
sì, più circense,
fenomeno
diciamo.
Da circo, sì.
Sì. Quindi scusa, è proprio per una specie di beffa della sorte,
no,
che non sei finito in un circo.
No, cioè Berami si vedeva subito.
Cioè, tu potevi fare o circo o televisione, una
esatto,
delle due.
Una delle due, sì. O il circo in televisione.
Che bene o male.
Che bene o male in Champions lo faccio.
Allora, abbiamo lanciato il jingle di Wikipedia, domande molto precise di Moccetti a Casolini. Casolini, se non le sai, poi devi andare fuori, sì, perché c'è la penalità.
Allora, peraltro ho tipo una ventina di domande, perché ogni giorno... No, adesso gliene faccio 4-5.
Il pubblico non se le merita.
No, certo. Ma è che ogni giorno mandavi la scaletta con scritto devo preparare Wikipedia e per 4 giorni consecutivi non me l'hai fatto fare.
Adesso ne hai 20.
Ecco. Vai. Allora, tema varie cose, ah, comunque sul calcio, ah, tendenzialmente.
Non, mi raccomando, il bioritmo tienilo alto.
Allora, iniziamo dalla più semplice, la per lanciare la finale di Champions. Nel 1956 Real Madrid giocò la prima finale contro chi?
Allora, prenditi pure tutto il tuo tempo, perché è veramente un quiz dove devi dare fondo alla, alle tue doti di...
con punteggio largo.
Rain Man.
Sì, ma questa quando te la dico...
Contro il Rams.
Bravo, Stade Rams.
Mamma mia.
Risposta esatta.
Questa è grossa, bravo Nicchi.
Mettiamogli anche gli applausi finti quando
sì,
le
sa. Aspetta un attimo, una roba alla volta.
Contro chi ha giocato Valon Berami l'ultima partita tra i professionisti? Lui indossava la maglia del Brescia.
Playoff di Serie B, allenatore Pippo Inzaghi.
Sì. Sì, metti bene le mani sulle cuffie. No,
fa, come
ti
concentri. Fa come cioè, l'uomo gatto, no? Sì.
Devo sapere la squadra.
Sì. E non puoi non saperla.
Ripeti la domanda che l'ho persa.
Vuol dire non puoi non saperla. Non
saperla. Ripeti la domanda per favore che l'ho persa.
Ah, Berami, no, aspetta, aspetta. Contro chi ha giocato
contro la regina.
Sua partita tra i professionisti? Contro la regina. Contro la regina.
Questa dovevi saperla.
Contro la regina e ha chiuso la carriera così, Berami.
Sì, con la Brescia. E subentrando a 15 minuti dalla fine al posto di Dimitri Bisoli contro la regina.
Figlio di Pierpaolo Bisoli, detto Hans Peter, che quest'anno ha chiuso la stagione allenando la Reggiana, retrocedendo in Serie C.
Non
Bisoli, grande giocatore del Cagliari.
Non esagerare. Ci limitiamo esatto. a rispondere alle domande
Altra
di Moccetti.
Domanda su Berami. Berami ha giocato più partite contro Enrico Chiesa o contro Federico Chiesa?
Pronto?
Calmati. Contro Enrico.
Le ha contate.
No. Contro Federico?
Contro Federico. Però 5 contro Federico, difficile. 3 contro Enrico. Era difficile. Mi dici 5 numeri 10 del Brasile del Mondiale del 70?
Sì. Del 70?
Sì.
Rivelino, Pelé, Gerson, Jairzinho. Rivelino, Gerson, Pelé.
Quello che ha il nome più strano per noi.
Falcao?
No,
no, Falcao arriva Falcao. 15 anni dopo. Paolo, che Falcao.
Clodoaldo. No, Clodoaldo ci gioca mediano.
No.
Cos'è Topolino?
Gerson.
Perché... Dimmi tu quando è scaduto il tempo, Paolo.
No, no, perché il pubblico apprezza, possiamo no,
abbiamo ancora 12
su...
minuti, esatto. Possiamo guardare Nicolo ragionare, Gerson. Mordicchiarsi le unghie.
Io non ho capito la domanda,
il Brasile del 70,
non parlare,
vinse il mondiale, è celebre. Vinse in finale 4-1 contro l'Italia, quel famoso gol di Pelé di testa svettando sopra
Tarcisio
Bulmic.
Carlos Alberto in diagonale,
esatto. Non parlare.
Bene, è famoso perché schierava di fatto 10 numeri, 5 numeri 10, che sono Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivelino. Io dicevo Gerson, Rivelino e ce n'è un quinto.
Chi è che è?
Tostão.
Ah, Tostão, sì.
Tostão
che giocava col 9.
Andiamo pure avanti.
Però bravo, 4 su 5.
Giocavano con 5-10.
Sì, che nei loro club erano 5 numeri sì. 10.
Ma chi difendeva quella partita?
E cioè difendeva Carlos Alberto e basta, che poi andava anche avanti. Fatto
no, ma chi difendeva degli avversari, perché gli dicevano Marca Lumardes, l'altro campione tubo. Bella.
No, no, beh, se te lo dici da solo è bello.
Perché tu dopo ti confondi con Didi, Vavà, Pelé, Garrincha, Zagallo, che
però
è
lì
cosa.
C'erano prima nel 58
in Svezia. Andiamo avanti.
Che noi chiamiamo Didi, ma in realtà la vera pronuncia è Gigi.
Sì, alcune signore hanno cambiato su Radio Maria. Andiamo
ecco,
avanti.
Vabbè, allora facciamo l'ultima sul mondiale del 58.
No, già l'ultima, vai.
Con la Svezia, padrona di casa, che andò in finale, perse col Brasile. Ricordate come la Svezia del Greno lì, sì. Che era anche il trio svedese del Milan, Gren, Nordahl e Lidl, ma in realtà uno dei tre non partecipò a quel mondiale.
Chi?
Cioè,
boh, concentrati bene, eh.
Pensa che... No. Nordahl non partecipò a quel mondiale. Pensa che io, quando ero all'università, mi accorsi che c'era scritto sbagliato su Wikipedia. C'era scritto che avevano partecipato tutti e tre e ho corretto la pagina di Wikipedia.
No.
Ma scusami, per capire il mondo dove va, tu sei pure laureato?
Sì.
Ok.
Tu... Se ti dico su cosa ho fatto la tesi di bachelor, non ci credi.
Ascolta, dillo.
Qui studio a voi stadio, trasmissione di Tele Lombardia.
Fantastico.
Caro pubblico, facciamo un piccolo passettino indietro e ricordiamoci che Bar Sport, in sole 2 settimane di esistenza, si è meritato una citazione nella famosa trasmissione di Rete 1 Controcorrente.
Ma qui rallentiamo il fanatismo. quattro fanatici di calcio.
Quattro fanatici di calcio. Allora, Casolini, Gulgetti, Guglielmoni e Joa Spalmelli.
Quattro fanatici di calcio. Un messaggio forte, eh.
Ha lanciato la bomba.
Grazie René, buona giornata. Devo andare avanti con
Bruno. Bruno, buongiorno. Buongiorno.
Per fortuna non abbiamo sentito cosa ha detto poi Bruno, ha rincarato la dose.
Noi ridiamo per Bolzani e per il suo tono declamatorio, ma René, l'ascoltatore, aveva perfettamente ragione, perché abbiamo parlato quasi solo di calcio. Per fortuna ieri che non c'eri, Casolini, abbiamo dedicato
comunque, io non
so,
abbiamo parlato tempo. Poco di calcio. No, cioè io, no, scusami, io ieri sera esco in giardino a sistemare due cose.
Hai pure il giardino?
Sì, a sistemare.
Sei laureato e hai pure il giardino.
Sì, l'ha voluto mia moglie a tutti i costi.
Incredibile, ma hai quei giardini, quelli
fatti. Ho robot taglia erba perché non ho nessuna intenzione di tagliare l'erba.
Sei andato a Lobby a farti il giardino? L'hai fatto con l'erba sintetica?
No, c'era già. No, erba vera. Comunque, il mio vicino di casa, che è tifoso del Napoli, si è messo a parlarmi di Allegri. Cioè, questo è il paese reale, sempre per ricordare a Balmelli, cose di cui noi non parliamo.
Allegri è diventato l'allenatore del Napoli.
Io ieri sera ho tagliato l'erba a casa.
No, io avevo una domanda. Volevo chiedere, me la sono chiesto ieri per Balmelli, quando facevo Wikipedia, giuro.
Sì.
Ma in Ticino, la percezione che hai tu, è più famoso Nicolò Casolini o Paolo Guglielmoni?
È difficile. Allora, devo dire che ovviamente quando qualcuno mi riconosce in giro, ad esempio a fare la spesa,
ti riconosco,
qualcuno mi riconosce,
questo non depone a favore del paese.
Mi riconosce per chiedermi due te la sal Guglielmon e due te la sal Casolin. È una bella,
cioè,
una
tu
bella
sei
lotta.
Il terzo insieme con Guglielmoni e Casolini.
Cioè, io sono fungo da collegamento. Sì. Cioè, io sono il terzo fungo da collegamento.
Quindi sono secondo
più,
te sono
più
pari.
Fungo che collegamento.
Secondo me, io però ti dico una cosa, la gentilissima cassiera di un supermercato di Bellinzona, dove vado sempre io nel mio quartiere, mi chiede sempre, sai di chi? Di Rosy Nervi.
Sì.
Mi chiede come la sta la Rosy, ma che brava la Rosy.
Che arriva dopo di noi. In inglese una descrizione di Rosy Nervi potrebbe essere far from sane.
Allora, secondo me, per rispondere alla tua domanda, secondo la mia percezione, Paolo Guglielmoni più famoso, Nicolò Casolini più idolatrizzato.
Chi
chiediamo così,
parliamo anche italiano a sprazzi. Sì. Allora, chiudiamo con la copertura, che è quello che interessa al pubblico, del mondiale, che quando cominciate in televisione a parlare di calcio, e purtroppo ci sarà magari anche, ci sarà Davide Morandi o allena l'Algeria?
Fa l'assistente.
Mi fai Morandi un attimo?
Allora, già preparato una gabbia su Leo Messi che non si muove dal cerchio di centrocampo. L'avevo già provata una volta nel Locarno, questa gabbia qua, abbiamo vinto 2-1 col Bill quella partita. Già parlato io col Vlado, posto.
Il Davide.
Julian Alvarez non si muove dal centrocampo neanche lui. Già visto come si inserisce. Gli abbiamo messo contro Ajam, gli va sulle caviglie, lo morde praticamente.
Devo dire che ho sentito Davide Morandi qualche giorno fa, per fargli l'in bocca al lupo, l'ho sentito molto carico, ha tanta voglia di questa avventura. Sarà bello, scherzi a parte, vederlo lì
sogno inquadrato. Che si realizza da bambino,
contro l'Argentina.
Passare dal Kriens a Leo Messi, solo il Davide ce l'ha fatta.
Cioè, tu pensa a te, in mondo visione, vedremo a fianco di Petkovic, naturalmente, Davide Morandi.
Incredibile.
Detto questo, la copertura dei mondiali. Dai. 104 partite, tutte in diretta all'RSI.
Da quando?
A partire da venerdì 11 giugno, ore 19:30. Fino a mezzanotte, più o meno, le partite saranno accompagnate dallo studio. Okay? Dopo, invece, le partite durante la notte saranno in diretta e basta.
Una cosa molto importante da dire al pubblico, le partite più importanti con le squadre di cartello si giocano dopo cena.
No, per
è
forza.
Sbagliato.
È sbagliato, ad esempio Brasile gioca alle 3 del mattino, mi sembra la prima. La Svizzera gioca alle ore 21. Le altre dipende, bisognerà puntare alla sveglia.
La vera domanda che la gente mi pone in questo periodo storico è: ma ci sarà ancora una trasmissione sull'intrattenimento andante sull'RSI dopo le partite?
No, perché con il fuso orario delle partite, l'orario di seconda serata, dove normalmente c'era questo genere di talk o di varietà, in quell'orario lì adesso ci sono delle partite. Quindi non è possibile farlo, non c'è proprio il posto in palinsesto. Peraltro Andrea Mangia, che l'ha condotto per anni queste trasmissioni, in parte disgraziate, se pensiamo che ha partecipato anche Balmelli.
Ecco, Casolini.
Casolini era una delle colonne portanti, però Mangia è inviato negli Stati Uniti.
Una delle, ero il Colosseo a Roma e il resto erano i panini con la porchetta.
Comunque, questa Andrea Mangia ci racconterà
scherzo,
la nazionale
Paolo.
Dagli Stati Uniti, quindi questo genere di trasmissione non era possibile proprio averla da un punto di vista del palinsesto. La nostra programmazione avrà questo programma che si chiamerà Gollywood, che aprirà la giornata nel tardo pomeriggio dove,
con Bernasconi,
con Elias Bernasconi, dove si parlerà un attimo di quel che sta accadendo nel mondiale, anche per chi la notte non può stare sveglio a guardare le partite.
Bernasconi è Paolo, non David Gunn, cioè Bernasconi.
Poi ci sarà il salotto no, il salotto mondiale, tipo quello Champions, tutte le sere accompagnare le partite con vari ospiti. E poi ci sarà anche un morning radiofonico, giusto?
Radiofonico e televisivo, proprio in virtù del fatto che non ci saranno più programmi come Zero in condotta, Europlus, Ndoanem, eccetera. Ci sarà su Rete 1 e su RSI La 2 dalle 9:10 alle 10 ogni mattina, dal lunedì al venerdì, un programma che si chiamerà La Tribù del Calcio,
con?
Mirabilmente condotto dal sottoscritto con altre persone di seconda fascia come Fabrizio Casati e altri.
No, Tribù del Calcio, bel nome, devo dire. Sì, sì. Un libro di Desmond Morris, famoso antropologo, bello.
Allora, fratello di Philip, quello delle sigarette.
Mamma mia. Dobbiamo lanciare lo sponsor. Idolo. Bar Sport tornerà, forse sì, forse no. Grazie a tutti quelli che ci hanno fermato e raccontato del programma.
Ringraziamo anche Mladenka in regia, Alex Lanfranconi per il supporto tecnico, Moccetti, Balmelli, Guglielmoni, Casolino.
Grazie a tutti.
Sono parole forti, René. Bruno, pronto, buongiorno.
A risentirci e arrivederci.
Con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashespa.ch.
Ma qui rasentiamo il fanatismo. Quattro fanatici di calcio.
Quattro fanatici di calcio. Allora, Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Jonas Balmelli. Quattro fanatici di calcio.
Un messaggio forte, eh. Ha lanciato la bomba lei.
Grazie René, buona giornata. Devo andare avanti con Bruno. Bruno, buongiorno.